Vogliamo insieme leggere la parola del Signore? Siete desiderosi come me di ascoltare il messaggio della parola di Dio? Questa sera il Signore, ancora una volta nella sua infinita misericordia, ci darà la grazia di aprirci le scritture, di spezzarci il pane e di farci gustare questo cibo. Romani capitolo 15. Questa sera voglio parlarvi di un'altra divina benedizione che il Signore concede ai Suoi figli, a te che ascolti la Sua parola, a te che credi nella Sua parola, a te che ricevi la Sua parola, una benedizione che si rinnova per noi ogni giorno. E questo Dio meraviglioso che è descritto nel verso 5 come il Dio della pazienza e della consolazione, al verso 13 è descritto come il Dio della speranza. Oh, benedetto il nome del Signore, l'Iddio della pazienza, l'Iddio della consolazione. Ma quest'oggi il messaggio ti giunge in questi termini: l'Iddio della speranza, l'Iddio della speranza. Abbiamo bisogno di speranza, della vera speranza, della viva speranza, della speranza che non confonde, della speranza che dà senso alla vita. Voglia il Signore, l'Iddio della speranza, questa sera, quest'oggi, mentre ascolti la parola, darti questa meravigliosa virtù, darci questa meravigliosa virtù. Leggiamo. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Vogliamo parlare quest'oggi, vogliamo meditare quest'oggi di un'abbondante speranza, una speranza abbondante che ci viene da Dio. Ora l'Iddio della speranza vi dia di abbondare. Alleluia. Non vogliamo la speranza con il contagocce, non vogliamo la speranza in piccole dimensioni, vogliamo un cuore che sia ripieno della speranza. Alleluia. Tre sono le virtù di cui Paolo parla, tre fondamentali pilastri della vita cristiana, tre virtù basilari, fondamentali per la nostra vita. Qual è la prima? La fede, senza la quale è impossibile piacere a Dio. Perché chiunque si accosta a Dio deve credere. Credere, credi nel Signore Gesù, credi con tutto il cuore, la prima virtù, la fede, poi la speranza, la viva speranza, quella speranza che non confonde, che non delude, una speranza che è divina, e poi l'amore, la carità che sopravanza ogni immaginazione, ogni intelligenza, l'amore di Dio che è infinito. Questa sera voglio parlarvi della speranza. La speranza, una virtù indispensabile per il credente. Signore, donaci speranza. Sapete, è un molto importante. Il nostro cuore, quando viene riempito di abbondante speranza, guarda le cose in modo diverso. La Chiesa, oggi più che mai, ha bisogno di speranza. Le famiglie hanno bisogno di questa viva speranza. Si parla tanto di crisi. E in questi momenti così difficili, che cosa deve avere la Chiesa? La speranza viva nel Signore. Ci sono malattie, ci sono difficoltà, ci sono momenti bui. E poi ci facciamo anche del male, perché più ne parliamo e più facciamo questo effetto. La nostra vita deve essere ripiena della speranza, e quest'oggi sei qui, gloria a Dio per questo, e ascolti la parola del Signore, la parola vivente, perché tu possa ricevere speranza. Ci vuole la fede per poter guardare in alto e confidare nel Signore, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ci vuole l'amore per guardarci intorno ed amare il nostro prossimo, come Gesù ha amato. Ci vuole la speranza per guardare avanti con la certezza che tutte le promesse di Dio si realizzano. Lo ripeto, ci vuole la fede per guardare in alto all'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo ed avere fiducia che le sue promesse si realizzano. Ci vuole l'amore per guardarci intorno e amare il nostro prossimo come Cristo ci ha amato. E ci vuole una viva speranza per guardare avanti ed avere la certezza che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. E tu hai bisogno di speranza. Il tuo cuore deve essere ripieno di viva speranza. Devi togliere, eliminare quel dubbio e quel pessimismo spirituale. Devi togliere, pulire la tua mente, il tuo cuore da quello stato di depressione, di scoraggiamento che ti fa vedere le cose buie, il futuro triste. Noi vogliamo con la viva speranza vedere il futuro perché è un futuro radioso, è un futuro glorioso. E il nostro futuro è nelle mani e nelle braccia del nostro Signore Gesù Cristo. E la Chiesa non può essere atterrita e atterrata dal dubbio e dal pessimismo, ma essere incoraggiata da una viva speranza. Alleluia! Gesù Cristo è la nostra viva speranza. La speranza su chi? Su un Dio che è immutabile, su un Dio che non cambia, su un Dio che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E qui la speranza diventa viva. La speranza sulle stabili promesse di Dio, che tutte possono essere realizzate. Questa è la speranza. Non è paragonabile la speranza all'ottimismo. Avete sentito parlare qualcheduno? Bisogna essere ottimisti. La speranza non è ottimismo. L'ottimismo è un sentimento umano che si basa sulle circostanze. Vedi qualche cosa, vedi un po' di chiarore, vedi qualche raggio di luce fra le nuvole, allora ti prendi un po' di animo, un po' di ottimismo. E la borsa sale un po' e finalmente arriva lo stipendio, questo mese sono arrivato alla fine, un po' di ottimismo. L'ottimismo umano si basa sulle circostanze della vita, sul sentimento del cuore. La speranza del cristiano non è ottimismo, la speranza del cristiano è tutt'altra cosa. Andiamocelo a dire ad Abramo: devi essere ottimista. Ma io c'ho 100 anni, ma tu devi essere ottimista. Ma che ottimista devo essere io? Io mi faccio una bella risata parlando del tuo ottimismo. Ma lui aveva speranza. Egli, dice Paolo ai Romani, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto. La sua speranza non era sulle circostanze della vita, perché si vedeva vecchio, era vecchio, la moglie era vecchia, non c'era speranza. Ma la sua viva speranza era sulla parola del Signore. Gli era stato detto: così la tua progenie sarà numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Questo non è ottimismo, questa è speranza, quella di cui tu hai bisogno, quella di cui io ho bisogno, quello di cui le nostre famiglie hanno bisogno, la speranza del cristiano. Amen, fratelli, sorelle, questo è quello che abbiamo bisogno, e l'Iddio della speranza possa riempirci di abbondante speranza. Che poi qui dice il nostro testo, aggiunge anche un'altra cosa: vi dia ogni gioia e ogni pace. È un'abbondante speranza, veramente è il top. Signore, fa che questo sia il mio cuore, pieno di gioia, pieno di pace e abbondante speranza. Vuoi qualche cos'altro? Con questo siamo proprio a posto. A Dio la gloria. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò, Non venne meno nella fede, dice Paolo ai Romani parlando di Abramo. Egli vide, benché il suo corpo fosse vecchio, aveva quasi 100 anni, e che Sara non aveva più, non era più in grado di essere madre, ma dinanzi alla promessa. Dinanzi a sé, che cosa aveva? Una moglie anziana, lo specchio che ritraeva la sua condizione, dinanzi a sé aveva la promessa di Dio. E questo, Chiesa del Signore, fratello e sorella, dobbiamo avere anche noi oggi. La promessa di Dio. È la promessa di Dio che alimenta la nostra speranza. Ma dinanzi alla promessa non vacillò per l'incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto di ciò che aveva Dio promesso e che era anche in grado e potente di effettuarlo. Alleluia. Signore, vi dia un'abbondante speranza. La Bibbia parla non solo di abbondante speranza, la Bibbia parla anche di una viva speranza, di qualche cosa che è vivo, vivente. Benedetto, dice Pietro al capitolo 1, al verso 3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. È la resurrezione di Gesù che ci dà una viva speranza. L'Apostolo Pietro dice che questa speranza è viva perché noi siamo stati rinati non da seme corruttibile, ma mediante la parola di Dio vivente e permanente. Questa parola è una parola vivente. Noi ci siamo convertiti dagli idoli all'Iddio vivente. Gesù Cristo è risorto ed è vivente. Può la parola vivente, l'Iddio vivente, Cristo Gesù vivente, produrre una speranza morta? No, di certo. La nostra speranza è una speranza vivente. Siamo stati rinati ad una speranza viva. Alleluia. Signore, donaci questa speranza. Così il nostro cuore si riscalderà, il nostro capo si rialzerà, e i nostri occhi si illumineranno, il nostro volto sarà radioso, benedetto il nome del Signore, e guarderemo al futuro con gli occhi della fede e vedremo il futuro radioso, perché è un futuro radioso quello che ci attende. Che cosa ti attende domani? Che cosa ti attende nel futuro? Come lo vedi? Tutto nero, tutto buio? Che cosa vedi? Malattia, povertà, miseria? Che cosa vedi nel futuro? Chiesa dell'Iddio vivente, potremmo anche attraversare la valle dell'ombra della morte, ma oltre quello io vedo il mio Signore Salvatore Gesù Cristo, io vedo la gloriosa speranza della Chiesa, io vedo il Regno dei Cieli, io vedo la sua vittoria, io vedo colui che ha il premio nelle mani, io vedo colui che ha detto benedetto è colui che crede nella mia parola e confida in me. Una speranza viva, un'abbondante speranza, una speranza ferma e sicura. Un altro termine si aggiunge, abbiamo parlato di abbondante speranza, viva speranza, ma c'è qualcos'altro. Questa speranza è ferma ed è sicura. Molto interessante. Che dite? Mi seguite? Mi seguite? È quello di cui avevi bisogno questa sera? Io credo di sì. Come lo fai a dire, pastore? Sei un profeta? No. Perché io predico quello di cui io ho bisogno. Io ho bisogno di speranza. Perché come te sono un genitore, come te sono un essere uomo, umano, come te ho le mie difficoltà, i miei dubbi, i miei timori, ma come te ho il nostro Signore Gesù, il vivente. Alleluia. Ho la vivente parola di Dio e col salmista posso dire: sulla tua parola tu mi hai fatto sperare. Benedetto è il nome del Signore. La tua parola mi fa sperare, non mi dà un blando ottimismo volubile come le circostanze, ma mi dà una speranza viva che mi fa sperare contro la speranza umana, contro le circostanze, ad onta delle circostanze. La speranza è una speranza ferma, viva, sicura. Lo scrittore agli Ebrei dice: affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio possa mentire, noi troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza, che teniamo per noi come ancora sicura dell'anima. Meravigliosa parola. La speranza che noi riteniamo, consideriamo e tratteniamo come ancora sicura dell'anima. Un'ancora che penetra al di là della cortina dove Gesù è entrato come precursore per noi. Gloria a Dio. Che cosa fa un'ancora? Nelle navi questo strumento si cala, cala l'ancora e serve per trattenere la nave. La si mette a poppa, la si mette a prua, la si posiziona perché tenga la nave ferma. E la nostra speranza ci tiene fermi nelle tempeste. Ma c'è qualche cosa, mentre l'ancora, quella letterale, trattiene la nave lì dov'è, la nostra speranza è come un'ancora al di là della cortina. Quell'ancora letterale tiene giù, quest'ancora spirituale, la speranza, tiene su, legati al cielo. E questa speranza non ci tiene fermi, immobili, ma ci attrae a Cristo Gesù, ci tira. Gloria al Signore. Questa è la nostra viva speranza. Ci porta avanti fino a raggiungere Gesù. Gesù, che Lui è la nostra viva speranza. Paolo dice: Gesù, per comandamento di Dio, io sono apostolo di Gesù Cristo, per comandamento di Dio nostro Signore e di Cristo Gesù nostra speranza. Una speranza viva, una speranza abbondante, una speranza ferma, una speranza sicura, una speranza che ci fa vivere il futuro già nel presente. A Dio la gloria. Amen. Sapete, fratelli e sorelle, noi dobbiamo imparare dal passato, ma non dobbiamo vivere solo guardando al passato. Sapete perché il Signore ti ha messo gli occhi qui davanti? Perché non devi guardare dietro. Se no ti metteva un occhio qua. Ma te li ha messi qua, perché devi guardare avanti. Certo, dobbiamo guardare anche dietro. Però dobbiamo dal passato imparare per vivere il presente in prospettiva del futuro. Mi dite amen? Dobbiamo imparare dal passato, dobbiamo vivere e servire nel presente, dobbiamo essere fortemente motivati per il futuro in Cristo Gesù. Ci sono quelli che guardano solo al passato, che vedono solo il passato, e vivono tristi perché vedono un passato di sconfitte, di delusioni, di rimpianti, e sono i caratteristici malinconici. hanno malinconia del passato. Ci sono quelli che dicono sempre, ah, ai miei tempi, oh, nel passato, non era così, nel passato, è tutta un'altra cosa, il passato, ma che te ne fai del passato? Non c'è più. Ti stai rovinando anche il presente. Oh, nel passato, tante brutte esperienze, nel passato, quale ferite, oh, quale esperienze, mi hanno rovinato la vita, ma ti stai rovinando anche il presente così facendo. Tu devi guardare al passato per imparare da quelle esperienze negative o positive, per vivere bene il presente, per servire il Signore nel presente e per essere fortemente motivato per il futuro, per quel glorioso momento quando incontrerai Gesù. Perché Gesù ritorna, perché Gesù ritorna, gloria al Signore. Dio è la nostra speranza, or l'Iddio della speranza vi dia ogni gioia, ogni pace per abbondare nella speranza in Cristo Gesù. Gloria al Signore. Che cosa abbiamo? Che cosa vediamo per il futuro? Che cosa vediamo guardando per fede nel futuro? Vogliamo guardare con la prospettiva di Dio o vogliamo guardare con la prospettiva dell'uomo? Se io guardo con i miei occhi al futuro, vedo niente che buio, ma se guardo il futuro con gli occhi di Dio, sapete cosa leggo? Geremia 29,11. Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, per farvi del bene, per darvi un futuro. Lo vediamo il futuro così? Guardiamo con gli occhi di Dio? Signore, donaci la grazia di vedere così, guardando al futuro con gli occhi di Dio. Voglio leggerlo attentamente questo verso, Geremia 29,11. Poi vi cito una cosa molto interessante di questo profeta che viveva in tempi molto difficili. 29,11 dice: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. È Lui che parla. È Lui che ti parla in questo momento. Io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Vuoi ricevere la speranza del Signore? Che cosa guardi? Come vedi? Con quali occhi guardi il futuro? Se guardi con gli occhi tuoi, gli occhi dell'uomo, con quel flebile ottimismo, che cosa vedi? Che avvenire c'è? Senza Dio non c'è avvenire, ma con gli occhi di Dio, nella volontà di Dio, io c'ho un avvenire radioso, meraviglioso, benedetto. C'ho una speranza che non mi confonde. Ci crediamo? Vogliamo benedire il nostro Dio? Vuoi benedire il tuo Dio questa sera? L'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vuoi esercitare la fede in questo Dio che è il Dio della speranza? Sapete, vi dicevo qualche cosa riguardante Geremia, viveva in tempi terribili, stava per andare in cattività con tutto il popolo, eppure, fratelli e sorelle, proprio lui che parla in questi termini, parla di Dio con questa viva speranza e chiama Dio la speranza di Israele. Uno dei nomi che usa Geremia per descrivere Dio è questo. Lo chiama la speranza di Israele. E noi non vogliamo fare altrettanto? La speranza della Chiesa. Gesù Cristo, la mia viva speranza. Puoi dirlo per fede? Puoi dirlo? Mentre ascolti la parola, puoi dirlo? Gesù Cristo è la mia viva speranza. Speranza di Israele, suo Salvatore, in tempo di angoscia, dice Geremia. Lui è la speranza di Israele in tempo di angoscia. Sembra che stia parlando dei nostri tempi, sembra un giornalista che scriva un po' sui nostri quotidiani, Geremia, in tempi di angoscia. però scrive con un tono da credente, il nostro tono: Gesù è l'Iddio di Israele, è la speranza di Israele, è l'Iddio della speranza. Perché saresti nel paese come un forestiero? Perché staresti come un viandante che si ferma per passarvi la notte? Oh, tu sei la speranza di Israele. Al capitolo 17, al verso 13, dice ancora: speranza di Israele, o Eterno, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti nella polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente delle acque vive. Alleluia. Ma tu non lo abbandoni, è vero? Tu non lo lasci. Perché? Perché l'Iddio della tua speranza. Sto per concludere. Guardando con gli occhi di Dio il futuro, realizziamo questo miracolo, un miracolo glorioso, che tutte le cose, anche le più avverse della vita, hanno un nuovo significato. Le circostanze della vita cambiano di significato e possiamo dire con l'Apostolo Paolo, e vogliamo dirlo insieme questa sera: tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza come quelli che non hanno speranza. Quelli che non hanno speranza. Voi eravate estranei, forestieri, senza Dio e senza speranza. Ma noi adesso abbiamo la speranza, ed è Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, la nostra viva speranza, la nostra speranza ferma, sicura, la nostra abbondante speranza. Dio benedica il tuo cuore, questa parola e questo messaggio. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e glorifichiamo il Signore. Padre nostro, ti preghiamo per quanti ascoltano la tua parola. Ci sono tanti cuori afflitti, tristi, angosciati. Fa che possano avere fiducia in te, nella tua parola, in Gesù l'Iddio vivente, il tuo figliuolo, e acquistare una speranza viva, che non è umano ottimismo, ma è una speranza divina che non confonde e delude. Ti chiedo nel nome di Gesù di operare questo miracolo in tanti cuori, in questi cuori che ascoltano la tua parola. In Gesù te lo chiedo, benedetto con te in eterno.